Modulo C. L'ordinamento dello Stato. Preparati all'interrogazione. 1. Quali elementi caratterizzano la forma di governo presidenziale?
Nella forma di governo presidenziale, sia il presidente che il Parlamento vengono eletti direttamente dal corpo elettorale. Il presidente esercita il potere esecutivo insieme al governo da lui presieduto, mentre il Parlamento esercita il potere legislativo. Si tratta di due poteri nettamente distinti. Infatti, a differenza delle forme di governo parlamentari, le forme presidenziali non prevedono un rapporto di fiducia tra Parlamento e governo, e il presidente non ha il potere di scioglimento anticipato delle Camere.
2. In quali casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
Innanzitutto, il caso più importante riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, occasione in cui le Camere si riuniscono in seduta comune e assieme anche ai delegati regionali. Inoltre, il Parlamento si riunisce in seduta comune per eleggere 5 giudici della Corte Costituzionale, 8 componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica.
3. I parlamentari possono essere processati come tutti gli altri cittadini? Motiva la risposta.
No, i parlamentari godono di una speciale protezione giuridica e in particolare godono dell'immunità processuale. Ciò significa che i giudici possono procedere contro un membro del Parlamento che sia sospettato di aver commesso un reato e svolgere il relativo processo, ma prima di sottoporlo a misure che limitano la sua libertà personale, come per esempio l'arresto, devono chiedere l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene, salvo il caso in cui il parlamentare venga colto nell'atto di commettere un reato o la detenzione sia stata stabilita da una sentenza definitiva di condanna.
4. Che cosa sono i gruppi parlamentari?
I gruppi parlamentari costituiscono una forma di organizzazione interna del Parlamento. Ogni deputato e ogni senatore che si insedia in Parlamento deve dichiarare a quale gruppo appartiene sulla base del proprio orientamento politico. I gruppi, infatti, si distinguono sulla base di un comune orientamento politico, il più delle volte corrispondente a un partito. Ogni gruppo nomina il proprio presidente o capogruppo, che ha un ruolo istituzionale molto importante perché è il portavoce ufficiale del proprio partito all'interno di ciascuna Camera. I capigruppo formano la conferenza dei presidenti di gruppo o conferenza dei capigruppo. Qui spetta il compito di programmare, assieme al presidente dell'Assemblea, l'ordine dei lavori e le priorità nella discussione parlamentare.
5. A chi spetta l'iniziativa legislativa?
L'iniziativa legislativa spetta innanzitutto al governo che ha il potere di presentare disegni di legge. Poi, a ciascun deputato e a ciascun senatore, ai consigli regionali e al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Il nostro ordinamento prevede anche l'iniziativa popolare. Essa consiste nella possibilità che una proposta di legge possa essere presentata in Parlamento se sottoscritta da 50.000 elettori.
6. Perché il governo viene considerato l'organo costituzionale più forte?
Innanzitutto, l'importanza del governo deriva dal fatto che esso costituisce il principale organo di indirizzo politico di un paese. La funzione di indirizzo politico è esercitata dal governo in via generale presentando il proprio programma e poi, concretamente, di volta in volta, nello svolgere la propria azione, presentando disegni di legge all'esame del Parlamento. Il governo nel suo insieme è posto al vertice della pubblica amministrazione e nell'ambito della funzione amministrativa può emanare regolamenti. Detiene l'uso della forza pubblica, gestisce le finanze dello Stato, eroga i principali servizi pubblici. Il governo svolge anche la funzione legislativa, nei casi tassativamente previsti dalla Costituzione. Può emanare norme aventi forza di legge, i decreti legge e i decreti legislativi. La sua forza dipende anche dal fatto, infine, che è un organo ristretto e politicamente omogeneo in grado di prendere decisioni rapide e di metterle in pratica.
7. Che cos'è la mozione di fiducia?
La mozione di fiducia è il documento presentato dai parlamentari della maggioranza in cui si afferma che la Camera approva le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio e accorda la fiducia al governo. Viene votata dal Parlamento con voto palese. Il voto positivo sulla mozione di fiducia permette al governo di entrare nel pieno dei suoi poteri. Se il voto sulla mozione di fiducia ha esito negativo, il governo è costretto a dimettersi.
8. Se il Parlamento esprime voto negativo su un provvedimento del governo, quest'ultimo deve dimettersi?
La Costituzione stabilisce all'articolo 94 che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. Quindi se il Parlamento respinge un disegno di legge o un decreto legge voluto dal governo, ciò non implica automaticamente espressione di sfiducia e il governo può pertanto restare in carica.
9. Che cosa succede se un decreto legge non viene convertito in legge dal Parlamento?
Se un decreto legge viene respinto o non viene convertito in legge entro 60 giorni, esso decade perdendo efficacia sin dalla sua emanazione. Ciò significa che si annullano tutti gli effetti che il decreto ha eventualmente prodotto dal momento della sua emanazione. Se non è possibile annullare gli effetti del decreto, le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
10. In che modo viene eletto il Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune. All'elezione partecipano, oltre a tutti i deputati e i senatori, anche 3 delegati per ogni regione, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente la Costituzione richiede una speciale maggioranza. Occorrono i 2/3 dei voti nei primi 3 scrutini, mentre è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei membri dell'Assemblea, negli scrutini successivi. Le votazioni proseguono finché un candidato ottiene la maggioranza richiesta.
11. Quali funzioni esercita la Corte Costituzionale?
La principale funzione esercitata dalla Corte Costituzionale è il giudizio sulla costituzionalità delle leggi dello Stato e delle regioni. In sostanza, la Corte ha il potere di annullare le leggi in contrasto con la Costituzione. Alla Corte spettano inoltre altre 3 funzioni, ossia il giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le regioni, il giudizio sulle accuse promosse dal Parlamento contro il Presidente della Repubblica, il giudizio sull'ammissibilità dei referendum.
12. Che differenza c'è tra giurisdizione civile e giurisdizione penale?
La differenza sta nel fatto che mentre la giurisdizione civile risolve le controversie che insorgono tra soggetti privati e quindi il processo si attiva per iniziativa di un privato, l'attore, che chiama in giudizio un altro soggetto, il convenuto, la giurisdizione penale riguarda le persone accusate di reati, ossia di fatti che non ledono solo i diritti di singoli individui, ma vengono ritenuti lesivi degli interessi dell'intera società. Per questo il processo si attiva per iniziativa di un pubblico ministero, ossia un particolare magistrato che nel processo, in nome dello Stato, sostiene l'accusa.
13. Quali sono gli elementi fondamentali che il nostro ordinamento prevede a garanzia dell'indipendenza dei singoli giudici?
La prima e fondamentale garanzia di indipendenza dei magistrati riguarda le modalità di reclutamento. I giudici sono infatti nominati per concorso. Inoltre, ai magistrati è garantita l'inamovibilità. Essi, cioè, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Infine, a differenza della pubblica amministrazione, l'ordinamento giudiziario non è organizzato in modo gerarchico. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
14. Da chi è composto il Consiglio Superiore della Magistratura e quali esigenze vuole garantire la sua articolata composizione?
Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 27 membri, di cui 3 di diritto e 24 elettivi. Sono membri di diritto il Presidente della Repubblica, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Tale composizione mira a garantire che i rappresentanti dei giudici siano la maggioranza, in modo da permettere un parziale autogoverno dei giudici stessi, la presenza di membri di provenienza parlamentare allo scopo di impedire una gestione troppo chiusa e corporativa dell'ordinamento giudiziario rispetto all'intero ordinamento democratico dello Stato.
15. Che cosa sono le procure?
Le procure sono gli uffici giudiziari nei quali svolgono la loro funzione i pubblici ministeri. Questi ultimi hanno il compito di avviare i processi penali e di formulare i capi di accusa. Le procure sono collocate presso gli organi giudicanti, per cui esistono le procure presso i tribunali, le procure presso le corti d'appello e la procura generale presso la Corte di Cassazione.
16. Quale funzione svolge la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione svolge la funzione di giudice di terzo grado. Ciò significa che contro le sentenze di appello, in materia sia civile sia penale, le parti interessate possono ricorrere alla Corte di Cassazione per chiedere che la sentenza venga cassata o sia annullata. Il ricorso in Cassazione può essere proposto però soltanto per motivi di diritto, cioè per violazione di legge, e non si possono più prendere nuovamente in esame i fatti che sono stati oggetto dei processi di primo e di secondo grado o svolgere altre indagini.